Radio Nuova Trieste presenta Radio Kerygma. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Una trasmissione di Don Lorenzo Maria Vatti.
Buongiorno, benvenuti a tutti quanti da Don Lorenzo Maria Vatti a questa nuova puntata di Radio Kerygma. Partiamo con una riflessione di Miloš, Nobel della letteratura, La tomba della madre, 1980. Non è vero, madre, che nella specie umana non ci siano né redenti né dannati. Chi mai dirà tuttavia, io sono giusto quando dalla vita cresce l'indifferenza, dall'indifferenza il silenzio attorno al delitto, dal silenzio soltanto la morte e l'accusa? Ecco, la giustizia è qualche cosa che fa riferimento diretto proprio all'assenza del peccato, al bene, ma in tutte le nostre attività umane, dice De Lubac, c'è insito il germe del male, è un qualche cosa di imprescindibile. E quindi bene, con questa riflessione iniziale diamo inizio a questa nuova puntata che ci vede coinvolti con il Salmo 82 che sentiamo adesso letto da Alessandro Sinico secondo la versione presa direttamente dal testo masoretico e in ebraico di Gianfranco Ravasi.
Salmo 82. Il giudice supremo degli dèi e dei principi si erge sulla storia. Salmo di Asaf. Dio si erge nell'assemblea divina, in mezzo agli dèi egli giudica. Fino a quando emetterete giudizi iniqui e sosterrete la parte dei malvagi? Difendete l'indigente e l'orfano. Fate giustizia al povero e al misero. Liberate l'indigente e il debole. Strappatelo dalla mano del malvagio. Non ne vogliono sapere. Non capiscono. Camminano nelle tenebre. Vacillano tutte le fondamenta della terra. Io dichiaro, benché voi siate dei e figli tutti dell'Altissimo, certamente morirete come un uomo e come qualsiasi principe cadrete. Sorgi, o Dio, giudica la terra, poiché tu hai la proprietà di tutti i popoli.
Dio si erge nell'assemblea divina in mezzo agli dèi e egli giudica. È un po' particolare questo inizio, perché è un inizio che non riusciamo noi cristiani, monoteisti, accusati di essere politeisti e via dicendo, non riusciamo bene a entrare in questa dinamica. Intanto non c'è scritto Adonai, ma c'è scritto Dio. E Dio, come abbiamo già detto diverse volte, non è altro che il sostantivo generico, nome comune di essere, possiamo dire. Cioè Dio rappresenta una caratteristica, una qualità di un essere, non di una persona, di un essere superiore, le cui sfaccettature sono a noi poco chiare, diamo delle definizioni, ma non riusciamo, cioè tutti sappiamo che c'è un Dio, ma riuscire a definirlo, a comprenderlo è assolutamente impossibile. Non c'è scritto Adonai, Adonai è il nome di Dio, e non si riesce bene a capire perché com'è possibile che noi cristiani parliamo di Dio parlando, diciamo, della Trinità. San Paolo dava al concetto del sostantivale di Dio, dava il senso del Padre, per cui parlava di Dio Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, che sono come il Padre, che sono nel Padre, ma Dio caratterizza, e poi tutto nella teologia di Paolina, tutto alla fine si conclude nel riassorbimento di tutto, anche del Figlio nel Padre, quindi tutti facendo parte noi del corpo mistico di Cristo diventiamo poi parte integrante, totale e assoluta con Dio Padre. Nella tradizione ebraica scrivere Dio è un po' troppo generico, e quindi è già abbastanza particolare, perché qui non c'è un tale rispetto per la divinità che neanche viene nominato. Normalmente abbiamo sempre letto nei salmi che almeno una volta si parla di Adonai, e invece qui Dio si erge. E quindi già abbiamo un primo difetto, più che difetto, un primo problema, serio. Di chi parla? Non è così implicito che nella percezione della divinità da parte del popolo ebraico ci sia un monoteismo assoluto. I sacerdoti, i leviti, i farisei, tutti i grandi pensatori vogliono costruire l'identità di Dio sull'unicità, ma nella percezione del popolo non è così, tanto è vero che l'Efod, che è il serpente innalzato nel deserto, l'Efod che c'è nella cassa dell'Arca dell'Alleanza, eccetera, eccetera, sono tutti segni, simbologie paganeggianti, cioè di altre divinità. E questo salmo comincia appunto con un Dio che non ha un nome, che si erge, che sta in alto, sta nel a capotavola, oppure sul trono, che sta su 10 gradini sopra tutti gli altri, nell'assemblea divina. Sta in alto in questa assemblea divina, dove ci sono gli altri dei, in mezzo agli dei, egli giudica. E quindi abbiamo un qualche cosa di veramente particolarissimo, perché abbiamo un Dio che sta in mezzo ad altre divinità, ed è lui però colui che ha il giudizio. E allora ci sono divinità di serie A, di serie B, o meglio, c'è una divinità di serie A e poi ci sono delle sottodivinità. In realtà tutto l'Antico Testamento, ma una buona parte dell'Antico Testamento ha questa confusione. Anche Bereshit Bara Elohim, in principio erano gli dèi, gli Elohim sono le luci, le stelle. È tutto veramente davvero molto 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 complicato. È un salmo, diciamo, tardivo, che però si mette in una posizione particolare di trattativa tra quello che è il politeismo e il monoteismo. E quindi abbiamo detto che questo salmo è un po' una trattativa tra il politeismo e il monoteismo, e quindi caratterizza tutta una situazione abbastanza complicata. C'è un Dio che giudica, gli altri sono energie, sono proiezioni umane, sono esseri particolarmente dotati di intelligenza e di capacità. Qui si possono far intervenire talmente tanti giudizi, ma che rischiamo appunto di dare alla mente troppa libertà. Quello che è il grosso problema, spesso e volentieri, della comprensione del testo è che l'interpretazione parte dalla mente. E quindi la nostra mente, con tutta una serie di pregiudizi propri, giudica una questione e a seconda di quanto sono forti i pregiudizi, questo giudizio diventa importante per noi. Quindi se io vedo un uomo sposato per mano ad una ragazzina, io che ho vissuto tutta la mia vita a cercare di sciogliere i pregiudizi, 30 anni fa sarei rimasto scandalizzato, 20 anni fa sarei rimasto turbato, 10 anni fa mi sarei chiesto ma cosa sta succedendo, adesso semplicemente dico questo signore lo conosco, so che è sposato con me e per mano con una ragazzina, non so il perché, non mi interessa neanche, so solo questo, quello che vedo. Ma questo è veramente un lavoro difficilissimo da fare, perché la nostra mente ha sempre bisogno di avere una soluzione che le metta pace, la quieti. Per cui parlare così di questo versetto può aprire, arrivano gli ufologi e dicono sì, perché in realtà sta parlando degli UFO, questi dei sono gli UFO, arrivano i pagani e dicono no, perché questo Dio sarà il fato, il vostro Dio è il fato e invece gli altri sono gli dei normali, arriva un altro e dice ma no, è un modo di dire, ma è... Cioè, ognuno deve cercare di mettere pace alla sua mente. Però il dato oggettivo è che c'è scritto che c'è un Dio che è superiore agli altri, presumibilmente questo Dio, dal momento che è stato scritto da un ebreo, è Adonai, e questo Dio che è Adonai giudica gli altri dei, e quindi c'è questa apertura a un qualche cosa di misterioso, cioè delle energie, delle forze, delle intelligenze spirituali che comunque gestiscono insieme al nostro Dio le vicende della vita umana. Andiamo al versetto secondo. Fino a quando emetterete giudizi iniqui e sosterrete la parte dei malvagi? Questo Dio, presumibilmente Adonai, si erge come difensore della verità. Difensore della verità. La verità non è mancanza di bugia. La verità è Dio, non c'è altro. Da Lui tutto promana e tutto ritorna, tutto è in Dio. E quindi c'è un continuo scambio sinergico di emozioni, di giudizi, di cose, eccetera, eccetera. E quindi lui è la verità e tutto il resto è una proiezione della verità. Se noi siamo davanti a uno di quei fogli con diverse... colorati con diverse strisce e io sono messo di sbieco, vedo una sfumatura oro, mentre se sono davanti non la vedo. Allora non è che dico una bugia a seconda di dove sono, è che la mia capacità intellettiva e visiva è diversa a seconda di come sono. Quindi la verità, oggettivamente la verità è soltanto Dio, non c'è niente che al di fuori di Dio sia verità, e quindi è questo. Fino a quando metterete giudizi iniqui, i giudizi iniqui sono quindi tutte quelle proiezioni della nostra mente che non partono dal presupposto della verità, ma che vogliono incontrare una propria verità, una propria giustizia, un proprio modo di esprimersi e via dicendo. E sosterrete la parte dei malvagi. Ecco, quello che è il comune sentire di tutte le popolazioni mediterranee e anche scandinave di quell'epoca è che le divinità erano per lo più malvagie e quindi dovevano essere acquietate in modi non eccessivamente ortodossi, almeno al nostro modo di pensare. Allora era considerata una cosa normale. La divinità era superiore alla nostra vita e quindi pretendeva la nostra vita. C'erano sacrifici umani sviluppati in diverse età, stati sociali e via dicendo, c'era tutta una serie di differenze, ma comunque moltissimi venivano sacrificati ed era giusto così e nessuno si poneva più di tanto il problema. Da quanto risulta da alcuni annali, eccetera, eccetera, nemmeno le vittime stesse erano così terrorizzate di avere questo tipo di incontro, faceva parte appunto della logica e quindi sostenere la parte dei malvagi era mettersi come divinità oscura che chiedeva cose superiori a quelle che sono le richieste effettive di Dio. Terzo versetto ci dice: difendete l'indigente e l'orfano, fate giustizia al povero e al misero. In questo caso c'è il contrasto con quello che è il versetto precedente. Cioè, nel versetto precedente queste divinità si divertono a stare dalla parte del più cattivo, del più spregiudicato, dell'iniquo, del malvagio, di colui che ha potere o con la forza o col denaro o con la persuasione, insomma comunque il malvagio, e perché è più facile, perché è più redditizio, perché porta più sacrifici, eccetera, eccetera, mentre questo Dio, che presumibilmente appunto è Adonai, cioè il Dio del cielo, il creatore del cielo e della terra, impone a questi esseri superiori una disciplina ferrea: difendete l'indigente e l'orfano, fate giustizia al povero e al misero. E c'è proprio questa necessità di mettersi in una fase di partigianità. Viene chiesto appunto da parte del Dio creatore del cielo e della terra e giudice di tutto il consesso divino che tutti coloro che hanno potere sulla terra devono essere difensori di colui che è oppresso. E quindi abbiamo già una visione che si apre molto a quella che è la visione di Dio che ci viene donata da Gesù Cristo. Gesù Cristo ha questa visione. Chi si mette dalla parte dell'orfano, della vedova, dell'indigente, del povero, del misero, eccetera, eccetera, è dalla parte di Gesù, è con Gesù. Fate giustizia al povero e al misero. Quindi è una cosa veramente molto, molto interessante questa apertura. Questo salmo è un salmo molto particolare, pieno di grande stupore. E quindi ci fermeremo qui a questo versetto terzo, con questa visione di un Dio abbastanza differente da quello che normalmente noi rammentiamo nelle nostre storie. Quando io parlo con la gente mi viene spesso detto che nell'Antico Testamento Dio è cattivo. E questo salmo smentisce totalmente questo modo di pensare. Ringrazio Riccardo Righi per la collaborazione tecnica. A tutti voi una buona giornata.
Radio Kerygma. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Una trasmissione di Don Lorenzo Maria Vatti.